Salve a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento con il Gambero Nero, con Sceglia, siete su Radio Bandiera Nera. L'itinerario che oggi vi propone il Gambero Nero non è un viaggio nel senso letterale, del termine, quanto piuttosto un percorso virtuale, un'escursione nel mondo dell'arte, un viaggio con cui non raggiungeremo quindi luoghi fisici, almeno per oggi, ma con cui tenteremo di approdare al cospetto del bello attraverso opere realizzate dall'uomo che aspirano, in ogni caso, con la loro forza evocativa a veicolare attraverso forma e materia finite messaggi, valori o comunque ideali imperituri che parlano di un universo ulteriore rispetto a quello meramente umano. Perché in effetti, quando la produzione artistica, riesce a coincidere con il bello, con la B maiuscola, le opere prodotte dall'uomo superano, riescono in qualche modo a superare i ristretti confini temporali e spaziali all'interno dei quali, diciamo, vengono, concepite e create, facendo cogliere all'osservatore, predisposto chiaramente, un pizzico d'eternità. C'è però anche dell'altro, perché se il viaggio di oggi del Gambero Nero è itinerario unicamente virtuale, non lo si deve esclusivamente al tema, cioè al fatto di non parlare, di non presentare un luogo fisico, quanto piuttosto un mondo particolare. C'è di più, perché a rendere virtuale l'esplorazione odierna del Gambero Nero è anche il fatto che le opere d'arte di cui parleremo in questa puntata sono state per la quasi totalità distrutte, e non da eventi casuali o catastrofi naturali, quanto piuttosto da una violenta e cieca volontà umana di vendetta ideologica. La puntata di oggi del Gambero Nero infatti vuole rendere omaggio allo scultore tedesco Arno Breker, definito da molti critici d'arte, quindi addetti del settore, il Michelangelo del XX secolo, e sarà dedicata anche alla sua produzione artistica, sistematicamente e meticolosamente distrutta per l'80% circa all'indomani della sconfitta della Germania nella Seconda Guerra Mondiale. Prima di cominciare, direi di fare subito una prima pausa musicale con i 270 bis, questo è Oceano di Guerrieri.
Dovrei morire, non c'è più niente da fare, non c'è più niente da dire. Devo soltanto pensare a guadagnare i soldi per tornare l'indomani a lavorare. Tutti gli amici si sono sistemati, non ci sono più fratelli, non ci sono camerati. Un solo fiume sotto i mille rivoli, una sola avanzata dispersa in mille vicoli. Pallacci, laggiù sull'orizzonte vedo la marea che molla, da un cielo di guerrieri, uomini e donne uniti come ieri, una marea che molla da un cielo di guerrieri. Che eravamo un unico destino, un solo canto unanime, sull'unico cammino. Non più impegnati a leggere barriere per servire gli interessi di assetati di potere. Non più divisi, un'unica realtà, un'unica bandiera di una sola identità. Alzava cielo, fuisca un mille rivoli, anni da sola piazza, conduco un mille vicoli. E laggiù, laggiù sull'orizzonte vedo una marea che molla, da un cielo di guerrieri, uomini e donne uniti come ieri, una marea che molla da un cielo di guerrieri.
bentornati su Radio Bandiera Nera con il Gambero Nero per questa puntata dedicata a Arno Breker, un artista sconosciuto non solo al grande pubblico, ma forse anche a molti di quelli che per passione si sono avvicinati al mondo dell'arte. E questo perché, come ricordavo poc'anzi, la sua produzione artistica, specie quella prodotta diciamo tra la fine degli anni 20 e la metà degli anni 40, è stata ferocemente distrutta, dispersa dagli stessi liberatori, chiaramente tra virgolette, che con i medesimi intenti, quindi quello di prostrare moralmente e definitivamente un intero popolo, avrebbero poi fatto ardere vive centinaia di migliaia di persone nei bombardamenti, per esempio, di Dresda. Diciamo gli stessi liberatori che, solo per fare un altro esempio della condotta tenuta, giungono a pianificare poi con lo stesso spirito vendicativo il piano Margenthau, cioè la distruzione totale e irreversibile dell'intero apparato industriale tedesco, con la conseguente riduzione allo stato agricolo e pastorale di un'intera nazione. È chiaro che se si ha uno spessore etico tale da poter concepire e realizzare senza effettive necessità o benefici militari piani come quelli che ricordavo, quindi la distruzione di città come Amburgo, Kassel e Dresda, lo smantellamento di un intero apparato industriale nazionale, di conseguenza mandare in rovina la produzione artistica di uno scultore tedesco, seppur con l'influenza e la bravura di Arno Breker, non deve aver pesato per nulla sulle coscienze di questi nani mannari. Tanto più che gli stessi figuri, come vedremo più avanti, non si accontenteranno di distruggere quanto già era stato fatto da Arno Breker, ma cercheranno, invano per fortuna, di spegnerne la forza creativa con la messa al bando della sua nuova produzione, l'ostracismo personale e quant'altro. Ma non andiamo troppo avanti e facciamo un'altra pausa musicale prima di entrare nel vivo della puntata, ascoltandoci questo brano degli Hobby.
Yeah.
Hobbit, torniamo al viaggio odierno del Gambero Nero nel mondo dell'arte, avvicinandoci alla figura di Arno Breker. L'artista tedesco nasce nel 1900 a Elberfeld, una cittadina della Germania occidentale a una trentina di chilometri da Düsseldorf. Il padre è un tagliapietre con una propria attività di lavorazione del marmo e è nella sua bottega, come si sarebbe chiamata in altre epoche, dunque seguendo le orme di altri grandi artisti del passato, che Arno fin da tenera età riceve le prime lezioni. Molto curioso, intelligente e riesce a cogliere, osservando il padre, i rudimenti della tecnica di preparazione e lavorazione del marmo. E è proprio in questo contesto, quindi nel contesto familiare, che sviluppa un forte interesse per la scultura, maturando quindi fin da giovanissimo il desiderio di dedicarsi a questa attività. Diciamo quindi che Arno fin da adolescente decide la sua strada. È lui stesso che conferma di non aver mai avuto dubbi a riguardo e quindi a soli 15 anni comincia gli studi artistici, inizialmente nella sua città natale. Ad indirizzare poi Breker sul sentiero dell'arte scultorea, oltre all'influenza paterna, interverranno durante la sua vita alcuni eventi evocativi che poi, diciamo, ricorderemo. Sicuramente il primo di questi eventi è una visita al museo di Düsseldorf proprio nel 1915, dove il giovane Breker ha modo di osservare dal vivo delle sculture dell'artista Rodin, che diverrà uno dei suoi ispiratori fondamentali, almeno all'inizio della sua attività e dei suoi studi. Intanto la Prima Guerra Mondiale, arruolatosi il padre, diciamo, obbliga Breker, che diviene a tutti gli effetti il capo famiglia, a lavorare per poter mantenere la madre e i quattro fratelli. Quindi Breker inizia durante la guerra a mandare avanti in sostanza il negozio e la bottega paterna. Anche dopo la guerra, peraltro, Breker continuerà a lavorare, considerata la salute malferma del padre, ma questo non gli impedisce nel 1920 di iscriversi all'Accademia di Belle Arti di Düsseldorf, dove studierà architettura, scultura e anatomia. Prima di proseguire con le vicende di Arno Breker, direi di fare un'altra meritatissima pausa musicale ascoltandoci un vate dei nostri tempi. A voi. Thank you. questo itinerario nel mondo dell'arte dimenticata, pronti a seguire la vicenda di Arno Brecker. Allora, la profonda ammirazione di Brecker per Rodin spinge il futuro scultore del Terzo Reich verso Parigi. Inizialmente nel 1923 il soggiorno dura solo qualche giorno, il tempo di una visita al museo di Rodin, morto nel frattempo, era morto nel 1917, e di rimanerne estasiato. Nella seconda metà degli anni 20, poi, finite le restrizioni per i soggiorni dei tedeschi imposte nell'immediato dopoguerra, Brecker si trasferisce a Parigi. Può farlo grazie alla vendita di un'opera che aveva realizzato, Donna seduta, ad un mercante d'arte berlinese che gli frutta ben 350 marchi, una cifra enorme, come ricorda lui stesso, per l'epoca e per uno scultore diciamo semi sconosciuto. Grazie a questi denari Becker a Parigi prosegue senza problemi economici gli studi e l'attività scultorea, dedicandosi peraltro i primi anni e con ottimi risultati anche a lavori di architettura, una cosa che gli servirà in futuro durante la sua collaborazione ufficiale con il Terzo Reich, diciamo con i vertici del Terzo Reich e con Speer. Nella capitale francese Brecker rimarrà fino al 1934 sostanzialmente, deluso dalle derive eccessivamente astratte dell'arte tedesca, quindi in patria, eccetto che per visitare la famiglia, non vi tornerà. Diciamo qui a Parigi ricomincia il suo percorso artistico dalla lezione scultorea dell'antichità greca, innamorato della naturalezza e della linearità appunto della scultura antica. A Parigi Brecker ha un proprio studio affittato a poco prezzo, visto che sempre come ricorda lui stesso, all'epoca la vita a Parigi era molto economica, quindi c'era la possibilità di affittare a poco prezzo uno studio e quindi poter aprire e avviare una propria attività. Qui Brecker infatti lavora e oltre a lavorare comincia ad entrare in contatto e a stringere relazioni di amicizia con molte personalità artistiche dell'epoca. Nel 1927 c'era stato intanto un altro incontro fondamentale per l'opera creativa di Brecker. Lo scultore tedesco infatti si era recato in Marocco per conoscere lo scultore francese Melot. Sarà l'inizio di un'amicizia che si concluderà solo con la morte dell'artista francese e che avrà molta importanza per il percorso, diciamo, stilistico di Arno Brecker. Nel frattempo Brecker inizia anche ad ottenere i primi riconoscimenti. Sul finire degli anni 20 aumenta la produzione di busti e tra l'altro una produzione che nell'arco di tutta la vita artistica di Brecker sarà vastissima. Nei busti Brecker riporta ogni più piccolo tratto del volto del modello, nella convinzione, a mio avviso per niente errata, di riuscire a far emergere attraverso proprio le caratteristiche fisionomiche il fulcro, il cuore, come dice lui stesso, dell'esistenza umana, l'anima del modello. A questo punto, prima di proseguire, per non annoiarvi troppo, farei un'altra pausa, questa volta con un brano ad hoc di Franco Battiato. A voi.
Leggo dentro quante volte vivi dal taglio della bocca, se sei disposto all'odio, all'indulgenza, nel tratto del tuo naso, se sei orgoglioso, fiero oppure vile. I drammi del tuo cuore li leggo nelle mani, nelle loro falangi, dispendio o tirchierie. Da come ridi e siedi, so come fai l'amore. Quando ti arrabbi, se propendi all'astio o all'onestà, che non sai e non intendi, se sei presuntuoso o umile, negli archi delle unghie, se sei un puro, un avido, un meschino. Ma se ti senti male, rivolgiti al Signore. Credimi, siamo niente dei miseri ruscelli senza fonte. Se sei borioso, fragile o indifeso, da come parli ascolti il grado di coscienza. Nei muscoli del collo e nelle orecchie, il tipo di tensioni e di chiusure. Dal sesso e dal bacino, se sei più uomo o donna. Vivere 20 o 40 anni in più è uguale, difficile capire ciò che è giusto e che l'Eterno non ha avuto inizio, perché la nostra mente è temporale e il corpo vive giustamente solo questa vita. Ma se ti senti male, rivolgiti al Signore. Credimi, siamo niente dei miseri ruscelli senza fonte. E se ti senti male, rivolgiti al Signore. Credimi, siamo niente dei miseri ruscelli senza fonte.
Eccoci nuovamente tornati a parlare dell'opera e della vicenda dello scultore tedesco Arno Brecher, qui sul Gambero Nero. Abbiamo lasciato Brecher alla fine degli anni 20 a Parigi, immerso nell'atmosfera creativa che si era sviluppata intorno ad un cenacolo di scultori e artisti francesi, tra i quali inizia a emergere anche il talento dell'artista tedesco. Alla fine degli anni 30, durante una sua esposizione per Arno Brecher, viene notato dal mercante d'arte Alfred Flechtheim, che inizierà a seguirne gli interessi, diciamo, quindi vendendo le sue opere. Le commissioni cominciano ad aumentare e nel 1932, grazie alla visita del Premio Roma, indetto dal Ministero della Cultura prussiano, Brecker ha la possibilità di trasferirsi in Italia, dove trascorrerà ben 2 anni. Chiaramente rimane affascinato dalla nostra penisola, che è uno scrigno di tesori artistici, dalla città di Roma e anche da quella di Napoli. È però a Firenze che Arno Brecker riceve una sorta di vocazione, come racconta lui stesso, che segna definitivamente il percorso creativo dello scultore tedesco. Vorrei leggere direttamente le parole di Brecker, perché mi pare che spieghino meglio di qualsiasi altro commento la sorta di chiamata, diciamo, che di fronte alle bellezze del nostro paese Brecker riceve. Allora, scrive l'artista parlando appunto di Firenze: camminavamo da qualche istante per le sue vie scure, emozionati per il fatto di trovarci nella città dei Medici, di costeggiare mura che tramandavano il ricordo di Dante. Improvvisamente, giungendo in una piazza buia, avemmo uno shock. Scolpito nel marmo quasi lunare, il David si trovava davanti a noi. In mezzo alle masse oscure, solo lui si ergeva luminoso. La sua gioventù risaltava nitidamente davanti alle alte mura nere di Palazzo Vecchio. Rimasi lì, come se fossi stato ferito da un raggio. Quello che mi frastornava, continua Brecker, non era unicamente il genio di Michelangelo. Lo avevo sperimentato meglio sotto le volte della Sistina. Era di più. Era come una chiamata mistica, come un ordine. Quella notte compresi che avevo finito di lavorare per il commercio e per la gente ricca, di scolpire oggetti realizzati banalmente per passare di mano in mano, di lavorare per gelosi collezionisti, e che la mia missione sarebbe stata, costasse quello che costasse, di lavorare per l'arte, per le piazze pubbliche, per il popolo, per tutto il mondo. Beh, direi che dopo queste parole, che come dicevo sintetizzano meglio di ogni altra definizione accademica ciò che deve intendersi per arte e per artista, senza fare ulteriori commenti, possiamo fare un'altra bella pausa musicale. A voi.
Alle macerie, le urla dei vivi, il silenzio dei morti, resta, 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 piange il suo domani. Resta, 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 piange il suo domani. Gli aerei degli alleati, dei giudici di noi venga, tornano alle loro trionfo. Resta, 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 piange il suo domani. Ma il vento di fuoco cancella il ricordo, un giorno non lontano sai, puniremo i tuoi boia, puniremo i tuoi boia. Puniremo i tuoi boia.
Allora, torniamo a parlare di Arno Breker, a seguire l'itinerario artistico dello scultore tedesco. La parentesi italiana e la folgorazione michelangiolesca di Firenze, con la forza quasi divina che sembra emanare dalle opere dell'artista italiano, segnano, come dicevo, lo stile di Breker. Nei suoi lavori futuri, specie in quelli che Breker realizzerà al suo ritorno in Germania, quindi dalla metà degli anni 30, lo scultore cercherà proprio di richiamare la medesima perfezione anatomica che aveva ammirato nelle creazioni di Michelangelo. L'occasione di lavorare per le piazze, per il mondo intero, come aveva ricordato lui stesso, e quindi di evocare forme dal sapore michelangiolesco arriva dopo la metà degli anni 30, come ricordavo. Infatti nel 1934 il suo amico il pittore Max Liebermann, di cui tra l'altro realizzerà un ritratto in bronzo e la maschera mortuaria, lo convince a tornare in Germania. Una Germania ai cui cambiamenti politici Breker, che era stato completamente assorbito dal suo percorso artistico in Francia, in Marocco e poi anche in Italia, non aveva, diciamo, badato. Al suo rientro, quindi in patria, va anche sottolineato che l'ascesa non è immediata, diciamo, la fama non arriva immediatamente, anche se Breker è già conosciuto nel suo paese natale e continua a lavorare senza posa, soprattutto su busti. Sarà il suo stile, ormai sempre più attento alla perfezione delle forme, ad attirare sullo scultore l'attenzione dei vertici nazionalsocialisti, fortemente critici nei confronti delle forme di arte astratte che definivano degenerate, e invece più inclini ad appoggiare degli stili, diciamo, classicheggianti. La consacrazione in Germania arriva nel 1936, quando Arno Breker partecipa a un concorso indetto in occasione dei Giochi Olimpici, proprio di Berlino, del 1936, e ottiene la medaglia d'argento con due statue meravigliose di circa 3 metri d'altezza, la Vittoria e l'atleta di Decathlon, che vengono collocate a Berlino all'interno proprio dei giardini sportivi del Reich, non lontano dall'Olympiastadion. Ancora oggi chi vuole può ammirarle in tutto il loro splendore gratuitamente, proprio là, salvate dalla distruzione toccata invece alla maggior parte delle opere di Breker. Se vi trovate a Berlino dovete assolutamente andarla a vedere, perché peraltro il complesso dell'Olympiastadion merita una visita. Comunque, dopo questo evento, seppur Breker viene accusato dalla stampa tedesca di realizzare delle banali copie di statue dell'antica Grecia, le commesse cominciano ad aumentare per lo scultore. Realizza il Prometeo per il Ministero della Propaganda, che lo installerà a Monaco davanti alla Casa dell'Arte tedesca, e che oggi può essere ammirato invece nel giardino del museo dedicato proprio a Arno Breker nei pressi di Colonia. Realizza pure l'Icaro per l'Accademia Aeronautica di Dresda e Dionisio per il Villaggio Olimpico di Berlino. Questo solo per darvi alcuni dei nomi delle statue innumerevoli che in questo periodo Breker realizza. La collaborazione comunque ufficiale con il Terzo Reich comincia nel 1938, con una telefonata di Albert Speer che lo invita nel suo studio per visionare il modello della nuova cancelleria che aveva progettato su commissione di Hitler. Dopo un primo sguardo del progetto, osservando il patio che Speer ha disegnato con i due zoccoli ai lati dell'ingresso della cancelleria, Breker in 15 giorni prepara il modello per due statue maestose che ai suoi occhi dovevano simboleggiare le fondamenta stesse del paese, cioè l'intellettuale o portatore di fiaccola, in sostanza un uomo che regge una torcia, e il difensore o portatore di spada. Hitler rimane impressionato dai modelli delle due statue che poi ribattezzerà il partito e l'esercito, e soprattutto rimane impressionato da Breker, che incarica immediatamente, diciamo, di mettere mano a le statue ornamentali e ai rilievi del nuovo arco di trionfo che Hitler aveva progettato con Sperr per la nuova Berlino. Per questo monumento mastodontico, perché prevedeva un'altezza di 100 metri di altezza, Brecker realizzerà opere ciclopiche, come per esempio la quadriga sovrastante e ben 24 rilievi alti circa 10 metri. Tra i più famosi c'è per esempio Camerati, che tra l'altro è una delle poche salvate dalla distruzione. Però prima di proseguire direi di fare un'altra pausa e prima della parte conclusiva della puntata. Questa è Lili Marlene.
Meine Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem tiefen Raum, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn sich die späten Nebel, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili
per quest'ultima parte della puntata del Gambero Nero di oggi dedicato a Arno Brecker. Come si ricordava prima, dunque l'artista tedesco comincia a collaborare ufficialmente con il Terzo Reich intorno al 38 e diverrà ben presto lo scultore preferito di Hitler. I suoi studi e i suoi passati lavori di architettura, peraltro, oltre alla capacità di realizzare opere monumentali, suo amore per le forme, diciamo, armoniose di ispirazione classica, ne faranno diciamo l'alter ego ideale in ambito scultoreo di Albert Speer, quindi il giusto compagno per far fronte al rinnovamento architettonico e artistico delle città tedesche volute da Hitler. Proprio per aver avuto nozione dei reali piani di ristrutturazione edilizia voluti dalla dirigenza nazionalsocialista, Brecker in un'intervista degli anni 70 sottolinea come la politica architettonica e artistica programmata da Hitler era così mastodontica, perché prevedeva comunque le realizzazioni diciamo da effettuarsi in una trentina d'anni di lavori e quindi l'occupazione di milioni di persone, da legittimare di forti dubbi circa la volontà guerrafondaia che gli storici attribuiscono ad Hitler. Comunque dal 38 al 44 Brecker svolge un'intensa attività nei suoi studi nei pressi di Berlino. Lavorano, pensate, un centinaio di giovani, quindi, che collaborano alle sue opere, provenienti da molti paesi d'Europa. Le numerose commesse governative non frenano peraltro la realizzazione dei busti anche di familiari dei gerarchi nazionalsocialisti. Brecker peraltro verrà nominato nel 1940 anche membro d'onore dell'Accademia Prussiana di Belle Arti, e quindi è proprio in questo periodo che si trova all'apice del successo, ma anche della sua maturazione artistica, con sculture perfette che immortalano proprio il soggetto in differenti posizioni, ma sempre in ogni caso con in forme molto armoniose, proprio sulla scorta della lezione di Michelangelo. Lo scultore non si fermerà mai, nemmeno durante la guerra, e interromperà la propria attività solo all'indomani della sconfitta e dell'occupazione della Germania. È infatti dal 45 che cominciano per Brecker ostracismo e discriminazione. I suoi studi, con tutte le sue proprietà, vengono confiscati, la sua produzione viene sostanzialmente rubata o distrutta, e solo pochissime opere, circa un 20%, si salveranno da questa distruzione grazie all'intervento di un collezionista svizzero. Peraltro una legge del 1947 impedirà a Brecker e ad ogni altro cittadino tedesco di riacquistare le opere che l'artista riesce a rintracciare. Insomma, pur non avendo mai aderito ufficialmente al partito nazista, Brecker viene sottoposto ad una discriminazione, diciamo, anche dal punto di vista artistico. Viene sottoposto all'esame di un comitato di epurazione, invitato a fornire pubbliche scuse che peraltro si rifiuterà di porgere. Franco dalla Spagna gli offre ospitalità, e anche Stalin, malgrado l'artista fosse stato lo scultore di Hitler, lo invita a Mosca per continuare il suo lavoro. Questo è l'unico luogo, quindi l'Unione Sovietica, dove gli americani, che sotto la cui custodia Brecker era costretto dopo la sconfitta della Germania, gli permettono di emigrare, ma chiaramente Brecker rifiuta, e nell'immediato dopoguerra smette quasi del tutto di scolpire, dedicandosi a disegni e acquerelli. Riprenderà a lavorare marmo e bronzo, diciamo, dalla fine degli anni 40, e dalla metà degli anni 50, dopo il suo terzo viaggio in Italia, ritorna allo stile che gli è proprio, quindi allo stile classicheggiante. Si trasferirà per un periodo anche a Parigi, dove ritrova gli amici di un tempo e dove ricomincia a creare numerosi busti, tra i quali voglio ricordare, solo per fare alcuni esempi, quello di Salvador Dalì, esposto nella Casa Museo di Figueras di Dalì, e quello di Ezra Pound, che viene realizzato nel 1967. Quindi, malgrado farvi capire, malgrado l'ostracismo e la morte sociale in madrepatria, nonostante la tragedia di aver visto la sua opera sistematicamente e completamente distrutta, che è una sorte, diciamo, quasi unica per un artista vivente, dopo la metà degli anni 70 Brecker riconquista faticosamente la fama perduta, e il suo genio viene riconosciuto grazie agli stessi colleghi che risultano meno sottomessi forse alle vendicazioni significative logiche politiche. Ricominciano quindi mostre ed esposizioni proprio dalla metà degli anni 70, anche se ancora negli anni 80 alcuni eventi che vengono a lui dedicati sono boicottati e accompagnati addirittura da disordini, proprio per il suo trascorso di scultore ufficiale del Terzo Reich. La parabola umana di Brecker si chiude il 13 febbraio del 91 a Düsseldorf, dove muore diciamo in seno alla famiglia, ma se il suo amore per l'arte si perpetua ancora oggi è grazie a diciamo una nobile famiglia tedesca, i Bodenstein, che legati da profondo vincolo d'amicizia all'artista acquistano un castello antichissimo vicino Colonia nel 1979, il castello di Norvenik, restaurandolo e installandoci un museo. In questo castello, in questo museo, la famiglia tedesca e Bodenstein raccolgono le opere di artisti del Novecento e l'intera collezione di Brecker, quelle poche opere che si erano potute salvare del periodo fino al 45 e poi la produzione successiva alla Seconda Guerra Mondiale. Il museo viene inaugurato nel 1983 e oltre a numerose mostre di artisti famosi, come diciamo dedicati quindi ad artisti noti come Dalí o Picasso, per volere dello stesso Brecker nel museo saranno allestite numerose esposizioni, soprattutto per promuovere giovani artisti ancora poco conosciuti. Quindi è in questo modo che Brecker rende il suo ultimo servizio all'arte, rammentando ai posteri, attraverso proprio la promozione dei giovani artisti, la grandezza di un'opera che sinceramente nemmeno la distruzione malignamente pianificata ha saputo cancellare. Ora, per oggi mi pare veramente tutto, e quindi il Gambero Nero vi saluta romanamente con questo ultimo pezzo dedicato a tutti coloro che in tutti i campi, da quelli di battaglia a quello artistico, non hanno mai abbassato lo sguardo, serrando i ranghi in difesa del bello. Restate su RBN. Ciao.
Come posso chiamarti amore, anche se sulla porta ti ho lasciata bestemmiare il mio nome inciso sopra una targhetta, mentre davanti a me ogni anno che m'aspetta. Ed ora come posso chiamarti amore, mentre dentro al letto un altro è tuo calore, talmente piccola a vederti in mezzo a questo fumo, talmente piccola ed inutile, ho già perdino. A terra sotto un Panzer Faust davanti ai carri russi in questo letamaio, ragazzi per le strade una bandiera, ragazzi questi giorni di primavera e la nostra Europa è stata violentata, ma nessuno potrà dire che si è spiegata. In piedi una volta canta ancora un'ultima canzone per Berlino, per Berlino. Chiamarti amore, oppure posso spararti sulla bocca, ora che il tuo ritratto l'ho lasciato a un camerata perché morisse divertito. Ed ora che io sto vincendo, mentre tutto è un grido e la città intera brucia, mentre il mio ventre aperto sembra urlare al sole, amore, amore, amo soltanto il mio onore. Sotto un Panzer Faust davanti ai carri russi, questo letamaio.